Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è il 1° dicembre 2006, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeaonline.com, la nostra rassegna stampa che dura più o meno 10 minuti, ricordo il mio indirizzo email dove mandarmi segnalazioni, consigli, suggerimenti, critiche o quant'altro, è quintadicopertina@apogeaonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi e iniziamo collegandoci ad una notizia che abbiamo segnalato anche ieri, una serie di riflessioni intorno alla denuncia a Google da parte di Vividown per concorso in diffamazione aggravata per il caso del video di bullismo della scuola di Torino uploadato sul suo servizio di video sharing Google Video. Pian piano iniziano a spuntare analisi su questo argomento. Segnalavamo ieri un'analisi su Nova e anche il riferimento ad un altro approfondimento proprio su apogeaonline.com. In questo caso segnalo due articoli sui settimanali, maggiori settimanali italiani, ovvero Espresso e Panorama. L'Espresso pubblica un articolo di Alessandro Giglioli dal titolo «Mister Google ce l'ha un alibi?». IPM, il sottotitolo recita: IPM indagano su due dirigenti dell'azienda USA per il video del disabile picchiato. La rete insorge in nome della libertà, ma la web anarchia ha i giorni contati. Questo il sottotitolo. Alessandro Giglioli dimostra di muoversi all'interno della rete con agio e infatti segnala tutta una serie di reazioni, anche se non soprattutto sul web italiano. Innanzitutto rileva la difficoltà da parte della giurisprudenza di fare i conti con una realtà come quella di Internet, che non solo è relativamente nuova ma cambia continuamente. Il problema, scrive Giglioli, è che il mondo della comunicazione è cambiato e negli ultimi mesi ancora di più, perché è esploso il fenomeno del cosiddetto Internet 2. Curioso questo modo di definirlo, insomma probabilmente si riferisce al web 2.0, cioè la rete fatta con i contenuti degli utenti, blog, videoblog, wiki e soprattutto siti che raccolgono clip spesso girati con i telefonini spediti e caricati da privati. Quindi riflette e si domanda di chi è la responsabilità morale e legale quando chiunque può immettere nel web i propri contenuti fai da te. E ancora, questa possibilità di produrre video e renderli pubblici è un fatto socialmente positivo perché dà visibilità e trasparenza a eventi che altrimenti resterebbero nascosti, o al contrario è negativo perché provoca esibizionismo ed emulazione? E quindi segnala una serie di opinioni, per esempio quella di Giuseppe Granieri, che si sofferma sulla capacità che ha la rete di far emergere questi casi e anche in questo caso a trovare velocemente senza colpo ferire i colpevoli. Non ha senso di perseguire chi fornisce gli strumenti per la distribuzione, tipo YouTube, sostiene Granieri. Se impedissimo preventivamente la pubblicazione di video che contengono reati, probabilmente non avremmo mai notizia dei reati stessi. Basta pensare che né il ragazzo disabile né le studentesse di Ancona avevano fatto denuncia. È sbagliato imputare il reato al mezzo, quasi che non siano le percosse a essere gravi, ma il fatto che grazie a un video ne abbiamo notizia. Quindi si segnala anche l'opinione di Laila Pavone, presidente di Abitalia, che parla di caccia alle streghe, ritorno al Medioevo. L'opinione di Vittorio Zambardino sul suo blog su Repubblica.it e il fatto che appunto il video shock del ragazzo Down è stato un contributo alla verità, eccetera, eccetera. In taglio basso della seconda pagina c'è un'intervistina a Francesco Pizzetti, garante della privacy, che racconta il suo punto di vista. A domanda di chi è la responsabilità quando un video su internet usurpa la privacy, solo di chi ha immesso il clip in rete o anche del sito che lo ospita. La mia opinione, risponde Pizzetti, è che se il titolare del sito ha la possibilità tecnica di controllare il materiale che pubblica, è suo dovere farlo. Se invece non ce l'ha, come dicono quelli di Google, bisogna che questo problema ci stimoli a una riflessione profonda sulle fondamenta di internet e sulla sua organizzazione. Franco Pizzetti, insomma, non delucida meglio operativamente le sue soluzioni. ma genericamente afferma che bisogna conciliare la libertà con le regole. Il cyberspazio non può essere un luogo in cui vige l'assenza di responsabilità e quindi l'anarchia, ma questo credo che nessuno l'abbia mai affermato. Invece, per quanto riguarda l'altro articolo che trovo su Panorama, a firma di Alessandro Calderoni, titola "In onda sul web l'isola senza famosi". Il sottotitolo: ragazze che mostrano il seno a lezione, teppisti che lanciano sedie, ma anche professori che alzano le mani, viaggio tra i fotogrammi di fiction scolastiche riprese col telefonino. Qui il taglio è un po' più di colore, con una serie di screenshot ripresi dai video caricati sui servizi di video sharing, e si inizia l'articolo raccontando dell'uso del videofonino, che è un prolungamento anatomo tecnologico dello studente tipo, una telecamera tascabile pronta a trasformare la vita quotidiana in un reality perpetuo. L'aula in un'isola senza famosi, ogni singolo alunno in autore, regista e protagonista di una fiction eterna indistinguibile dalla realtà. Un po' di luoghi comuni e un po' di interviste a vari studenti delle scuole medie e superiori, che raccontano di come usano il cellulare, di come l'uso del videofonino sia assai diffuso, per gag più o meno demenziali, per scene di esibizionismo anche più o meno erotico. Accanto un'intervista a Giovanni Ziccardi, docente di informatica giuridica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, che riguardo alla possibilità reali di controllo dei filmati messi online dichiara: ogni sito prevede accordi con gli utenti per fare in modo che l'intervento di rimozione dei video da parte del gestore sia in ogni caso possibile. Ciò consente di controllare, pur sempre ex post, la circolazione di certi filmati. Bloccarne l'accesso preventivamente, continua Ziccardi, sembra essere contrario alla genetica dei servizi offerti. Sono convinto, conclude Ziccardi, che la soluzione migliore sia una sempre maggiore trasparenza, che porta con sé la possibilità di far vedere al mondo fatti e realtà che sarebbero filtrati dai media tradizionali. A proposito di media tradizionali e media alternativi, segnalo una notizia che trovo su Repubblica e trovo anche sui quotidiani del gruppo Ipolis, che dedica l'apertura della sezione culture proprio a questa notizia, titolando "Bye bye Indie Media". La notizia è che da un paio di giorni il popolare sito di informazione indipendente Sezione Italia è chiuso. È un problema di soldi? No, non del tutto, spiega Giancarlo Castelli. Era venuto meno il progetto per cui era nato, Comunicare. Quindi racconta di che cosa è successo al popolare sito di informazione indipendente italiano, della Sezione Italiana, che ha deciso di chiudere i battenti dopo 6 anni di onorata carriera. Il motivo non è tanto i soldi, anche se pare ci sia un problema con il server americano che ha deciso di non ospitare più gratuitamente il servizio. È un problema anche di divertimento, così almeno si sintetizza uno degli admin di Indie Media, uno dei 40 sparsi in tutta Italia. Non ci si divertiva più. Indie Media Italia si era trasformato in una bacheca, venendo meno quel progetto su cui era nato: un mezzo di informazione, una comunicazione in rete per chi voleva comunicare le lotte sociali. Gli stessi attivisti in Indie Media, in questo caso invece segnalo il box a pagina, il box su Repubblica, auspicano però la nascita di una nuova struttura in totale discontinuità con la prima. Quindi chissà, per chi fosse un utente di Indie Media probabilmente rinascerà sotto altre spoglie. Chiudiamo con una velocissima segnalazione. Si tratta del solito bello e informato articolo di Arianna Dagnino su questi temi su L'Espresso, e il tema è gli avatar, gli alter ego virtuali e tutto il mondo dei giochi di ruolo online, tipo Second Life, Cyworld e altri. 6 miliardi di avatar, così titola l'analisi di Arianna Dagnino. La popolazione di alter ego virtuali si sta avvicinando a quella reale, questo è il sottotitolo sottotitolo L'incipit è curioso: dove vai se l'avatar non ce l'hai? E questo è il mantra che viene sempre più spesso sussurrato a fior di labbra dagli adepti dei mondi paralleli per vie digitali, da quanti cioè che si sono creati un alter ego virtuale attraverso cui interagire in ambienti sintetici ricreati al di là dello schermo di un computer, ma non per questo considerati meno reali del mondo dove viviamo. Quindi Arianna Dagnino, con appunto la usuale competenza su questi temi, fa un po' una carrellata di vecchi e nuovi MORPG, così come si chiamano i giochi virtuali, giochi di ruolo virtuali su internet, ma anche altri fenomeni come social network che consentono comunque la creazione di avatar, oppure per esempio Yahoo. Insomma, questo fenomeno degli avatar sembra diffondersi in maniera assolutamente significativa, e molti dei servizi online puntano proprio sulla personalizzazione dell'avatar anche come piccolo grande modello di business, spiega l'esperto di comunicazione Paul Mason su questo argomento. Personalizzare il proprio avatar rivela molto più di noi stessi di quanto siamo disposti a credere. In fondo non facciamo che proiettare su questi doppi i nostri ideali, le nostre fantasie, i nostri sogni, prima ancora che ce ne accorgiamo. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata e un weekend in compagnia di qualcuno di reale, o perché no, di un alter ego virtuale, e l'appuntamento è per lunedì prossimo.